Mi ero riservato di approfondire i problemi sociali legati alla spedizione dei Mille, momento cruciale del nostro risorgimento, e in particolare la questione della repressione garibaldina a Bronte nell'agosto del 1860. La questione ebbe già allora un eco persino in Parlamento, ma soprattutto è stata poi ripresa prima dalla letteratura e poi dalla storiografia. Come testimonianza letteraria, che noi qui non leggeremo perché è una rievocazione appunto più elaborata della fantasia dell'artista, è però molto significativa la novella Libertà di Giovanni Verga. C'è poi una testimonianza più diretta, perché è l'eco di colloqui che riteniamo realmente avvenuti durante la spedizione dei Mille, nelle Notarelle d'uno dei Mille dell'Abba, una delle opere più famose della memorialistica garibaldina. E ho messo tra le letture che potrete fare il colloquio col padre Carmelo, un frate siciliano che, pur rendendosi conto delle ragioni dei garibaldini, non simpatizza fino in fondo perché è convinto che abbiano in mente una riforma solo istituzionale e non anche quei provvedimenti sociali che le masse contadine attendono. C'è poi, redatto negli anni 20 del Novecento e pubblicato negli anni 50, un famoso passo dei quaderni del carcere di Antonio Gramsci. I quaderni del carcere furono pubblicati in due modalità diverse. Negli anni 50, raccogliendo questi quaderni che contenevano appunti sparsi del periodo del carcere di Antonio Gramsci, raccogliendoli secondo argomento e creando quindi, per esempio, un volume sul Risorgimento. Altro volume era sul materialismo storico, ma era un'operazione un po' arbitraria sul piano filologico, anche se fu curata da grandi studiosi come Salvatore Francesco Romano, che fu poi uno dei maggiori storici della vicenda di Bronte. C'è stata fatta poi una edizione critica più recente, a cura di Valentino Gerratana negli anni 70, e oggi in genere si cita quella. O eventualmente, in qualche caso, in qualche edizione, si mantiene il vecchio raggruppamento degli anni 50, ma si fa costante riferimento all'edizione critica. Qui Gramsci, in una pagina molto famosa, imposta un quesito sulla mancanza di un programma per i contadini nei democratici del Risorgimento italiano. È significativo del modo di ragionare di Gramsci che egli non rivolga questa accusa ai liberali, perché i moderati in sostanza fecero il loro mestiere, avevano individuato l'asse sociale, diciamo così, del Risorgimento in un'alleanza tra l'aristocrazia e la borghesia. Ma erano i democratici che avrebbero dovuto, secondo Gramsci, porsi, e secondo Gramsci non si erano posti, il problema delle masse contadine. Come invece avrebbero dovuto? Ecco, questo avrebbero dovuto ci pone un problema. Da dove nasce questa convinzione di Gramsci? Potremmo dire, sul piano ideologico, che la distribuzione della terra fra i contadini, delle quote, del demanio, non era direttamente socialismo, come a noi a occhio potrebbe sembrare. Ma era ancora un'azione concepibile in termini di legalità, grazie nella fattispecie alle leggi napoleoniche e borboniche sulla divisione del demanio comunale, quindi le istanze dei contadini avevano in origine un fondamento, e poi i contadini non avrebbero voluto creare delle comuni agricole, ma avrebbero voluto diventare tanti piccoli proprietari terrieri. Quindi ci si muoveva ancora, almeno astrattamente, in uno schema borghese e non di una rivoluzione socialista. Una rivoluzione socialista sarebbe stata inappropriata a metà 800, ma invece il completamento più radicale della rivoluzione borghese era ancora possibile. era ancora possibile con riferimento a un'altra grande rivoluzione, e cioè la Rivoluzione francese. Agisce cioè su queste critiche di Gramsci al Risorgimento italiano, beh, non la Rivoluzione francese in sé, che è una massa di eventi che può essere infinitamente ristudiata, ma l'interpretazione storiografica allora prevalente della Rivoluzione francese. In particolare, Gramsci sapeva benissimo che negli primi anni venti uno storico francese, Mathieu, aveva elaborato un interessante paragone, molto tendenzioso, tra i giacobini della fine del Settecento in Francia e i rivoluzionari della Rivoluzione russa. Era una spiegazione apologetica che giustificava il terrore in Russia col terrore della Rivoluzione francese, che avvicinava un po' gli eventi russi alla mentalità della cultura francese, ma che tra gli altri risvolti aveva quello di sottolineare che i giacobini, pur essendosi mossi in un ambito strettamente borghese, questo è verissimo, nessuno di loro di principio uscì dai principi dell'economia borghese, tuttavia erano riusciti a stabilire un'alleanza con le masse rurali attraverso l'abolizione dei privilegi feudali e attraverso la distribuzione, la vendita dei beni nazionali, eccetera. Perciò la tesi di Gramsci, che ha indubbiamente esercitato una forte suggestione sulla storiografia marxista del secondo dopoguerra, su autori come il Salvatore Francesco Romano, che ha scritto alcune pagine tra le più belle sul Risorgimento in Sicilia, autori come lo stesso Candeloro, che nei primi volumi della sua Storia dell'Italia moderna aderisce alla tesi gramsciana, salvo poi distaccarsene successivamente. Ecco, diciamo che questa tesi ha suscitato discussioni, ricerche ulteriori. Dunque, tra le contestazioni a me sembrano più importanti quelle elaborate subito, quasi subito, quando il volume apparve negli anni 50, da Federico Chabod, il quale richiamò l'attenzione sul fatto che la spedizione dei Mille, gli eventi del Risorgimento italiano, si svolgono in un contesto europeo del tutto diverso da quello della Rivoluzione francese, quando ormai, specialmente dopo le barricate di Parigi del 48, il timore di tutto ciò che poteva essere fatto passare per socialista aveva invaso i ceti dirigenti europei, avviati molto più alla conservazione che alle rivolte contadine, a promuovere rivolte contadine. E oltretutto si potrebbe ancora aggiungere, sviluppando il pensiero di Chabot, la Francia di fine Settecento aveva le forze per resistere a invasioni di potenze razionarie, mentre invece non era questa la condizione del fragilissimo Regno d'Italia intorno al 1861, anzi nel 60, ancora non nato. Un'altra obiezione alle tesi di Gramsci, molto molto elaborata, molto complessa, venne negli anni 50 dallo storico Rosario Romeo, che io preferisco ricordare per la sua monumentale biografia del Conte di Cavour, ma che indubbiamente negli anni 50 era convinto di avere elaborato una risposta che teneva conto persino dei canoni dell'economia marxista alla tesi gramsciana, citando cioè, io credo solo polemicamente, anche autori marxisti, da Marx fino a Stalin stesso. Romeo aveva inteso dimostrare che la eventuale distribuzione delle terre ai contadini avrebbe rallentato e non facilitato quel passaggio dell'economia italiana verso il capitalismo industriale che si realizzò nella seconda metà dell'Ottocento. La tesi di Romeo, grandiosa ma direi oggi non più sostenibile, era sostanzialmente questo. Ai suoi tempi, negli anni 50 del Novecento, la Fiat e altre imprese di questo genere stavano risolvendo, sia pure a prezzo dell'emigrazione, lo storico problema della disoccupazione meridionale. Questo processo era stato avviato in Italia con l'industrializzazione, con il decollo industriale, che Rosario Romeo, a differenza di altri storici più quotati in campo economico, voleva vedere avviato nel 1880-1888 e no, come generalmente si sostiene, tra il 1896 e il 1908. Da dove veniva questo interesse di Rosario Romeo a anticipare la rivoluzione industriale, il decollo economico, il decollo industriale in Italia? Perché in questo modo si poteva far dipendere il decollo economico dalle misure adottate dal Regno d'Italia negli anni 60-70, in particolare della costruzione di grandi infrastrutture ferroviarie, le quali però avevano richiesto una pesante tassazione che era gravata soprattutto sulla proprietà rurale, sulla proprietà fondiaria. E indubbiamente, dal punto di vista della tassazione, è più facile tassare pesantemente la media, grande azienda agricola piuttosto che tante piccole aziende contadine. Anzi, secondo Romeo, persino in Francia, la diffusione della piccola proprietà contadina aveva rallentato lo sviluppo dell'industrializzazione. Ora, la cosa più importante forse sia della tesi di Gramsci sia della tesi opposta di Rosario Romeo, che mi pare sia chiaro nella loro generalizzazione possono risultare un po' astratte, è che queste tesi, questa discussione, la più vivace avvenuta tra l'altro negli anni 50 tra storici marxisti e non marxisti, in un'epoca di guerra fredda in cui questi rapporti non erano facili, ha portato a tutta una serie di ricerche particolari. Noi ne abbiamo già visto un esempio quando Paul Ginsborg studia Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848, lo fa avendo davanti a sé ben chiara la tesi di Antonio Gramsci e fa una verifica sul campo, cioè negli archivi, per vedere se effettivamente le cose fossero andate in quel modo. In questo caso, Ginsborg è uno storico di bella indipendenza, non è suo scopo dimostrare che Gramsci avesse ragione, bensì verificare l'ipotesi gramsciana. E i risultati sono un po' sorprendenti e diversi, perché si scopre allora che i contadini veneti e friulani erano più ostili all'Austria che ai democratici perché erano convinti che fosse stata dell'Austria, in fondo era vero storicamente, dal 1838, la decisione di alienare i beni comunali su cui essi facevano molto conto. E il governo Manin era riuscito, nei primi tempi, della rivoluzione, a emanare provvedimenti economici a favore delle masse contadine. Ecco dunque in che modo dobbiamo, a mio giudizio, inquadrare oggi questa grande discussione degli anni 50-60 sul risorgimento come rivoluzione agraria mancata. Vorrei solo fare ancora un'osservazione. La proposta di Gramsci non si sarebbe mai potuta applicare all'Italia settentrionale, dove l'agricoltura era ormai entrata in una fase di capitalismo avanzato. Pertanto, e questo è interessante sottolinearlo, la tesi di Gramsci fa essenzialmente riferimento alle campagne meridionali. In questo senso, anche Rosario Romeo da giovane, nel suo primo famoso libro sul Risorgimento in Sicilia, aveva ammesso che la tesi di Gramsci potesse avere qualche attendibilità per il meridione. Aveva però ritirato questa ammissione appunto nel suo volume degli anni 50 sul risorgimento e capitalismo, che tante discussioni ha animato fino a tempi recenti. Oggi la situazione è completamente cambiata e mi pare che gli ultimi storici di ispirazione marxista siano giustamente più preoccupati di salvare il risorgimento dagli attacchi scriteriati delle forze reazionarie, cattoliche, estremiste o filoborboniche, piuttosto che di riprendere questa annosa polemica su quello che hanno fatto o non fatto i democratici nel Risorgimento.